Questa mattina, prima di procedere alla presentazione al Signore, alla comunità di Matteo La Ferla, vogliamo meditare qualcosa prima nella parola di Dio, ed è importante, ecco, tante volte noi sembra quasi che sottolineiamo troppo la parola di Dio, ma sapete, tutte le promesse che riguardano la vita cristiana, tutte le promesse, tutte le cose che riguardano la scoperta di questo tesoro meraviglioso che in Cristo ci è stato donato, è lì, è come una mappa del tesoro. E tante volte magari quando vediamo qualche film di qualcuno che trova una mappa incredibile e allora fa avventure rocambolesche per arrivare poi a scoprire un tesoro più o meno, diciamo, grande, più o meno con lotte incredibili, la cosa più bella è che Dio ci ha lasciato una mappa. E in questa mappa c'è l'indicazione, c'è la direzione, ci sono le tappe, c'è la comprensione. Ecco perché diventa fondamentale, importante conoscere, approfondire, scoprire quel tesoro che la parola di Dio indica, punta. Chiaramente perché la parola di Dio, essendo ispirata dallo Spirito Santo, non essendo venuta da vedute umane, da qualcuno che si svegliava un giorno e gli veniva in testa una teologia, una filosofia qualsiasi, ma essendo ispirata dallo Spirito Santo ci ha lasciato proprio delle direzioni chiare per poter entrare sempre di più nella scoperta, non per diventare studiosi di mappe, non per diventare studiosi di carte geografiche, ma per entrare nei luoghi meravigliosi. Io senza la parola di Dio non avrei mai scoperto questa possibilità di lodare Dio in una maniera sovrarrazionale. Sapete tutti che era una persona estremamente angosciata e angosciosa e angosciante. Mi ero costruito tutta una mia immagine anche di Dio e pensavo che chi rideva e gioiva doveva essere uno stupido incredibile, perché in un mondo come questo come si poteva gioire? Solamente gli stupidi potevano gioire. Ma la verità è che non conoscevo la gioia della presenza di Dio, e da quando l'ho cominciata a conoscere ho visto che ero io stupido. E sono dovuto diventare stupido, nel senso di semplice, per poter gustare queste cose e non filtrarle con i miei chili, 2,5 chili di cellule cerebrali, dire ma Dio, ho dovuto lasciarmi guidare dalla parola di Dio che mi parlava di gioia. Sapete che io all'inizio, quando leggevo la Bibbia, tutti i passi dove c'era scritto gioia io li saltavo, non era qualcosa che mi piaceva, ma poi guardando questa mappa meravigliosa del tesoro ho scoperto che la gioia è una parte della vita cristiana, non è una gioia superficiale, non è una gioia, è una gioia nella difficoltà, nella sofferenza, ma è una gioia profonda che abbiamo bisogno di vivere, è un anticipo di quella libertà meravigliosa e gloriosa che sperimenteremo quando saremo al di fuori del tempo e dello spazio, quando veramente non ci saranno artrosi, non ci saranno problemi di ogni genere, ma un anticipo Dio ha previsto che lo viviamo anche qui e che lo cominciamo a realizzare qui, poi finendo per desiderare, come diceva l'Apostolo Paolo, sempre di più di andare con Dio, perché sicuramente ce la passiamo meglio rispetto a dover confrontarci con tutte le quotidianità, le sofferenze, le difficoltà. Ma la cosa meravigliosa è scoprire quella gioia profonda della presenza di Cristo. Questa ci permette di superare il dolore, la sofferenza in una maniera diversa, ci permette di gioire pur nelle nostre prigioni, pur se tante volte le circostanze non cambieranno. E questo quindi un incoraggiamento. Ma questa mattina brevemente volevo partire dal Vangelo di Matteo, e in particolare vogliamo leggere da Matteo capitolo 16 verso 13. Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero, alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro, e voi chi dite che io sia? Simone Pietro rispose, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù replicando gli disse, tu sei beato Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ci fermiamo qui. Questa mattina è importante poter avere una rivelazione come la ebbe il nostro Pietro. È importante chiedersi chi è Gesù, cosa è venuto a fare. E tante volte sicuramente per noi oggi teoricamente è più facile perché abbiamo una storia, lo possiamo leggere sui libri di storia, ne possiamo sentire parlare, siamo peraltro in una nazione che si definisce cristiana, ma purtroppo sicuramente questi principi stanno estinguendosi in quello che vediamo attorno, ma stanno crescendo nella vita di tante persone. E quando Gesù si chiede chi dice la gente che io sia, se lo chiede perché sicuramente lui vuole che tutti abbiano una reale rivelazione della sua identità, della sua missione, del significato, del suo progetto. E ancora oggi io credo che intorno ci si chiede chi è Gesù. E ognuno di noi ha qualcosa da dire, ognuno di noi ha qualcosa da descrivere, ognuno di noi può essere un fans di Gesù, ognuno di noi può sicuramente riconoscere in lui qualcosa di particolare che lo ha toccato, ma la cosa meravigliosa, la cosa importante è che una vera comprensione di chi è Gesù può avvenire soltanto attraverso lo Spirito Santo. Non attraverso le immagini culturali, non attraverso l'educazione, non attraverso le nostre fantasie, le nostre idee. E così infatti, quando Pietro a un certo punto, mentre alcuni dicevano qui siamo di fronte a un grande profeta tipo Elia, Geremia, qui c'è uno spirito redivivo di Giovanni Battista, tante cose, ognuno cercava sicuramente di paragonare Gesù a qualche immagine, a qualcuno, a qualcosa, a una cultura, a un'idea che si era fatto. E tanti non lo riconobbero proprio perché aspettavano un'immagine particolare, molti non lo riconobbero perché si aspettavano un Messia che li avrebbe liberati dai Romani in maniera politica forse, in maniera militare. E quindi nel momento in cui vedono Gesù hanno difficoltà a riconoscere tutte le promesse che erano state fatte su di lui perché non capiscono il tipo di liberazione che Gesù era venuto a portare. Chi dite che io sia? Io credo che realmente ancora oggi lo Spirito Santo sta cercando di parlare a tutti quanti e farci questa domanda, sta facendo questa domanda, chi dite che Gesù sia? Cosa ne pensate di Gesù? E lì potremmo sbizzarrirci in discussioni teologiche di vario genere o di altro tipo, ma quello che è importante e che è sottolineato da Gesù è questa beatitudine della rivelazione. Tu sei beato, dice Gesù a Pietro, anche se subito dopo poi farà una battuta che gli farà dire vai da mia, via da me Satana. Quindi, come dire, tante volte possiamo avere delle bellissime intuizioni, ma poi possiamo avere anche delle convinzioni che non sono per niente ispirate. Ma è meraviglioso capire come Gesù dice c'è una beatitudine particolare lì dove c'è la rivelazione di quello che io sono, di chi sono veramente. E questa rivelazione è qualcosa che ognuno di noi deve poter ricevere da Dio. Pietro non l'ha ricevuta dalla sua cultura. Tra l'altro era un pescatore, non credo che avesse una grande cultura. Forse sapeva distinguere i vari pesci, forse aveva imparato a nuotare, anche se in una circostanza sembra che stava affogando e ebbe bisogno di essere tirato nuovamente in piedi da Gesù. Quello che lui sapeva di Gesù era semplicemente quello che aveva percepito, le sue sensazioni, le sue emozioni, ma in quel momento c'è una rivelazione. E questa mattina è importante comprendere, dirà l'Apostolo Paolo in Corinzi, che nessuno può dire Gesù è il Signore se non attraverso una rivelazione dello Spirito. Cioè, se noi lo diciamo semplicemente come un dato di fatto storico, se noi lo diciamo come un dato culturale, se noi lo diciamo come una immagine che ci siamo portati dalla nostra educazione religiosa, dal catechismo che più o meno tutti abbiamo sorbito, stavo dicendo subito, quando si è bambini non si capisce tanto. Se non abbiamo una rivelazione, se non c'è un momento in cui realmente diciamo eureka, ho trovato, o meglio, sono stato trovato. Se non c'è un momento in cui si crea questa rivelazione nella nostra vita, e allora noi potremo dire Gesù è il Signore, potremo nominarlo in varie situazioni. Qualche donna potrà dire Gesù mio quando vedo un topo, non lo so, o altre cose di questo genere. Potremmo usare il nome di Gesù in tante forme, in tante salse, ma senza una rivelazione dello Spirito Santo non riusciremo mai a comprendere che significa Gesù Signore, Gesù Cristo, unto. Non riusciremo a capirlo, tant'è vero che non riusciamo a capirlo, che la nostra vita continuerà tranquillamente per la sua direzione. Magari ogni tanto questa direzione passerà pure per una chiesa, perché dobbiamo sicuramente fare delle cose buone, dobbiamo anche pregare, però questa rivelazione di Cristo non cambierà la nostra vita, non sarà fondamentale per noi. E finiremo per considerare la religione una parte del vissuto umano, ma non il centro. Chi dite che io sia? Oppure, cosa pensate che io sia venuto a fare? E oggi c'è una grande confusione, ognuno ha da dire qualcosa su chi è Gesù, su cosa è venuto a fare. Ma la cosa fondamentale è che questa rivelazione non è passare da una religione a un'altra, sempre cristiana. Io lo sottolineo perché ci sono quelli che magari poi fanno il buddismo cristiano, lo yoga cristiano, non scoprendo la potenza di Cristo, dice Gesù va bene, però poi per avere le vere risorse dobbiamo trovare qualche cosa un po' di diabolico. È incredibile come oggi, non avendo una rivelazione vera di Gesù è il Signore, pur dicendo Signore, Signore, in realtà non comprendiamo chi è Lui, non comprendiamo cosa è venuto a fare e purtroppo non ne abbiamo il beneficio. Non ne abbiamo la conseguente liberazione. Viviamo sempre nella paura dell'inferno, e non dell'inferno di questa terra, che già sicuramente è abbastanza infernale, ma viviamo nella paura dell'inferno e fino all'ultimo dubitiamo, non sappiamo Sì, dice Gesù è venuto, sì, ha detto delle belle cose, sì, io... Però la mia vita non ha avuto una vera rivelazione, tant'è vero che io non so perché lui è venuto veramente. Sì, ha detto delle belle cose, io devo cercare di seguirlo, di imitarlo. Attenzione, perché ti verrà la gastrite, l'ulcera, la colite se cerchi di fare quello che ha fatto Gesù senza ricevere Gesù, senza scoprire questa vita nuova. E tante volte siamo circondati, a me capita spesso di avere incontri di ogni tipo, abbiamo anche un dialogo con le comunità di tipo cattolico, ortodosso, facciamo un lavoro, però mi capita veramente di soffrire tantissimo quando vedo scambiare per spiritualità quella che è un'incredulità. E perché? Perché non c'è una vera rivelazione. Parlo con tante persone che pensano che sia super spirituale dire: ma io fino all'ultimo momento non so se potrò andare col Signore in paradiso. E sembra quasi un segno di grande umiltà e spiritualità. In realtà è un grande segno di incredulità, perché è come se io dicessi: Gesù ha pagato, lui ha pagato il mio debito, lui è morto per me, lui ha sofferto per me, però a me non è venuto nessun effetto. Ed è incredibile come oggi abbiamo bisogno di avere una rivelazione di quello che Gesù è, della sua missione, delle promesse che ci sono nella parola di Dio. Perché? Perché Gesù una volta disse: conoscerete, se perseverate nella mia parola, conoscerete la verità e la verità vi farà veramente liberi. La verità non è una teoria. Non è un dogma, la verità è Gesù. Abbiamo bisogno di questa rivelazione. È paradossale, ma la Chiesa, che dovrebbe essere quella più esperta nel comprendere chi è Gesù, spesso diventa quella che lo ignora di più. Quello che lo celebra come se lui fosse solamente morto e non presente e non vivente e non capace di operare segni, prodigi e miracoli. Della serie Gesù è stato qui. E ora dov'è? E ora dove si trova? Io ho avuto bisogno di scoprire un Gesù vivente. Un Gesù che non solo ha pagato per me, non solo è andato sulla croce, non solo ha sofferto prendendo su di sé la mia condanna, i miei peccati, ma poi è resuscitato e siede alla destra del Padre e intercede, vive per intercedere e vive veramente per comunicare ancora la potenza della sua resurrezione. È importante. La rivelazione che avviene nella vita di Pietro è una rivelazione che può avvenire vista la sincerità di Pietro. Pietro non era più intelligente degli altri. Anzi, potremmo dire che tante volte era più orgoglioso degli altri. Poi lo vediamo dopo quando dice: gli altri ti possono tradire, ma io non sia mai. Ho tante altre situazioni dove, stando vicino a qualcuno che gli aveva parlato di pace, di amare il nemico, lui quando vede i nemici gli taglia le orecchie e Gesù lo deve rimproverare ancora una volta, come a dire: stai attento, perché non è questo il metodo, non è questo l'amore. Ma questa rivelazione gli era venuta sicuramente perché era, diremmo oggi in palermitano stretto, un sincerazzo, no? Era una persona sincera, nel bene e nel male, era sincera, lui era sincero, amava la verità, in quel momento ha una rivelazione della verità di Cristo e Gesù gli dice: sei beato, Pietro, perché questa rivelazione non ti è venuta dalla cultura, non ti è venuta dal catechismo, non ti è venuta dalle tue convinzioni, dalle tue immagini religiose, ma ti è venuta dal Padre mio, che è nei cieli. Quindi, come a dire, fino a che tu eri un uomo naturale, ci ricorderà l'apostolo Paolo sempre in Corinzi, che l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, non riceve rivelazione, è forza, ha voglia di concentrarti. Sapete, ci sono tante persone che pensano che concentrando la mente, entrando in una sorta di misticismo trascendentale, metapsichico, eccetera, eccetera, ma come dire, come uno sforzo, un'emanazione dell'io, finalmente raggiungeranno il divino. Non è così. Dio si è rivelato ai semplici, ai piccoli fanciulli, e davanti a Lui non possiamo essere cerebrali, abbiamo bisogno di essere sinceri e semplici come Pietro. E questa mattina la parola di Dio ci incoraggia ad essere come Pietro, ci incoraggia ad amare la verità, a comprendere la verità. Un ultimo verso per andare verso la conclusione di questa breve riflessione. Lo vogliamo prendere nella seconda lettera ai Tessalonicesi. Qui sta parlando di qualcosa di tremendo. Sta parlando della potenza delle tenebre. Sapete perché? Tante volte non solo bisognerebbe chiedersi chi dite che è Gesù, cosa è venuto a fare Gesù, e dare una risposta scoprendolo nelle Scritture, lasciandosi guidare dallo Spirito Santo alla comprensione e alla rivelazione, ma dovremmo chiederci pure chi è il diavolo, cosa è venuto a fare il diavolo. Ed è incredibile come oggi nessuno si ponga più queste domande e quindi non possa entrare nella comprensione di come realizzare i sogni di Dio. Parlavamo in cellula qualche giorno fa, e di come sventare i sogni del diavolo per la nostra vita, di quello che viene se non per rubare, disse Gesù, ammazzare, distruggere, di quello che è omicida fin dal principio, di quello che è il padre della menzogna, di quello che è l'accusatore. Qui vediamo una parte con cui concludiamo, in cui parla proprio dell'azione demoniaca che si accentuerà negli ultimi tempi. L'avvenuta dal verso, capitolo 2, verso 9. L'avvenuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana. Sta parlando un poco di quello che sarà la trinità satanica, l'antipadre, l'antifiglio e l'antispirito, questa parodia di quello che Dio è, questa trinità meravigliosa di amore, di progettualità costruttiva, che prenderà forma invece in una sorta di anti, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità, a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. E perciò Dio manda loro una potenza di errore perché credono nella menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità siano giudicati. Ma che significa tutto questo? Significa che c'è così un'azione profonda dello Spirito Santo che sta cercando di dire e di rivelare a ognuno chi è Cristo e cosa è venuto a fare Cristo. Nello stesso tempo c'è un'azione negativa, un'influenza nefasta, di cui tante volte dei leader politici integralisti sono tipo, quelli che hanno cercato di dominare tutto il mondo, che ne so, un Hitler, un Napoleone, altre figure che non sono chiaramente l'anticristo, ma sono tipologia di questo sistema di dominio, di controllo totale. C'è un'azione negativa che sta cercando di rivelarsi e che ha bisogno sicuramente di essere compresa. L'apostolo diceva: noi non ignoriamo le macchinazioni del diavolo, vogliamo capire che cosa sta facendo, vogliamo capire come sta cercando di impedirci di scoprire la progettualità di Dio. Ma la cosa tremenda su cui voglio puntare e concludere questo breve messaggio questa mattina è che questa azione efficace di Satana avverrà a danno di chi? Noi potremmo dire a danno di tutti, sì, certo, lui ci prova con tutti, lui è un architetto un progettista di distruzione. Lui è qualcuno, spesso dico qualcuno che trasmette disperazione, perché nel suo cuore c'è la disperazione. Voi sapete che è stato già giudicato, che non significa che è stato cacciato via dal mondo, ma è stato cacciato via dalla realtà spirituale. Ma ci sarà un momento, dice la scrittura, dove finirà nello stagno di fuoco di zolfo, che è la morte seconda, e lì veramente bene e male si separeranno per l'eternità. Ma in questo momento lui è qui, lui è opera, lui cerca di... E dov'è che trova spazio? Guardate un poco com'è chiaro l'apostolo. A danno di quelli che non hanno aperto il cuore all'amore per la verità. Cosa significa questa mattina, fratello, sorella, amico, amica? Che è fondamentale aprire il cuore all'amore per la verità, non basarsi sulle nostre verità culturali, mentali, religiose, ma essere pronto a mettersi in discussione, a dire: Signore, io voglio aprire il mio cuore alla verità, voglio essere un ricercatore di verità, non voglio portare avanti la mia verità, la verità che mi hanno solamente insegnato, io voglio aprire il cuore all'amore per la verità. Come a dire: voglio mettermi in discussione, voglio essere aperto, come Pietro era aperto a questa verità, e questo permise al Padre di rivelargli chi era Gesù. Certamente non lo capì subito, ne ebbe una rivelazione. E quando noi ci apriamo all'amore per la verità, Dio potrà rivelarci delle cose che magari non capiremo subito, ma saranno dei segnali, saranno dei paletti indicatori che ci fanno capire se la nostra vita sta andando verso Dio o sta andando verso le nostre idee di Dio. Sapete, potremmo sbagliarci su tante cose. Tante volte potremmo penare una vita pensando di avere sbagliato la scelta del nostro partner. Ma sarebbe tremendo accorgersi alla fine di non avere seguito Dio, ma di avere seguito le proprie idee, le proprie teorie. Perché? Perché non abbiamo aperto il cuore all'amore per la verità, come a dire: non ci siamo veramente preoccupati di avere una rivelazione chiara di chi è Gesù, di cosa è venuto a fare Gesù e di come la vita di Cristo può essere determinante nella nostra vita. Io non voglio avere il danno e non voglio che nessuno abbia questo danno. Ecco perché alla fine di questa predica ti incoraggio ad avere una semplicità è una sincerità davanti a Dio. Signore, piuttosto che è così, mi è stato detto, me l'attesta quello, me lo dice quell'altro, sono sicuro, la maggioranza ha ragione, non so, tante teorie, dico, noi potremmo ognuno farci forte di qualunque verità e dire: questa è la verità perché è quella propugnata da quelli che sono di più, ma voi sapete che la storia purtroppo ci insegna che non sempre quelli che erano in maggioranza portavano la verità, anzi spesso le verità erano nelle minoranze. Questa mattina sarebbe buono che, per evitare questa azione efficace del demonio nella nostra vita, potessimo aprire il cuore all'amore per la verità. Come a dire: tu la ami la verità? Io ho dovuto scoprire che non l'amavo la verità. Sì, sembrava che la cercavo, però, per esempio, la verità brutta di me stesso non avrei mai voluto scoprirla. Preferivo illudermi di essere una brava persona, un buono, un bravo, perché non ero come gli altri, non rubavo, non facevo altre cose di questo genere, non fumavo neanche, non facevo niente. Questa era la verità che mi ero costruito. E su questa verità che mi ero costruito, il demonio mi aveva preso in giro, mi aveva fatto sentire superiore agli altri. Giudicavo tutti dall'alto in basso, soprattutto quelli più bassi di me. A un certo punto la verità, la rivelazione della verità di Dio è stata: tu sei messo male, io messo male, ma io sono super intelligente, super furbo, super autocontrollato, anche se c'avevo l'ulcera, la gastrite, la colite, perché evidentemente era, cercavo di addomesticare la mia aggressività. La verità mi ha fatto male. La verità umana fa male, perché ci mette in evidenza qualcosa che non è come noi immaginavamo, la verità di quello che pensano gli altri di noi, la verità, tante verità, avremmo preferito non conoscerle, ma la cosa bella di avere amore per la verità è che quando arrivi alla verità brutta, non degli altri fanno schifo, questo è più semplice, ci arriviamo velocemente, tranne la fase infantile dove ancora ci illudiamo che tutti sono buoni, tutti sono bravi. Ma dopo che arrivi alla verità spiacevole di te, che realmente sei peccatore, come diceva Gesù, ma io dicevo, ma forse lo dirà per i cattivi, non per i buoni, forse lo dirà per quelli che rubano e ammazzano, ma io cosa ho fatto di male? Quando invece questa verità ti farà vedere che tu sei internamente come gli altri, anche se magari gli altri lo hanno realizzato certe cose, tu le hai tenute frenate dentro di te, ma sei uguale agli altri, e allora capirai che la verità del cuore umano è una verità di un tumore che non può essere curato, ma l'amore per la verità continua, perché ti fa scoprire la verità di Dio, la terapia di Dio per il tuo male. E io ho dovuto scoprire il mio male per scoprire la terapia di Dio. Ci alziamo in piedi un attimo. Quella parte conclude che Dio, lì dove non trova amore per la verità, sapete cosa deve fare? Purtroppo, per il libero arbitrio che ti ha dato, se tu ti vuoi pigliare per fesso, Dio non te lo può impedire. Se tu vuoi mentire con te stesso, con gli altri, con Dio non può impedirtelo. Cioè, come a dire, dai un diritto legale al male di farti credere che quello che pensi tu è vero, è giusto, è buono. Perché? Perché tu ti vuoi prendere in giro, non ami la verità. E là è scritto che Dio deve permettere che un errore venga nella tua vita proprio perché? Perché tu ami prenderti in giro, ami bleffare con te stesso. Sì, è difficile bleffare con se stessi, però ci sono molti che ci riescono. Più facile bleffare con gli altri. Se tu vuoi bleffare con te stesso, Dio non ti può rivelare. I farisei bleffavano con se stessi e Gesù li chiamò figli del diavolo, perché voi volete fare le cose del padre vostro che è omicida, mi volete ammazzare. E oggi non è che vogliamo ammazzare Gesù magari in queste maniere brutali, perché ormai siamo diventati più civili, lo ignoriamo semplicemente, lo teniamo lì morto in maniera tale che non parla, non dica niente. È meglio che sia morto, meglio pensarlo morto, perché se dovesse parlare, dovesse dire guarda che quello che tu fai non va, oh mamma mia, è meglio tenerlo morto, meglio tenerlo a distanza, meglio tenerlo lontano. Ma questa mattina lo Spirito Santo ti dice: io ti rivelo chi è Gesù, ed è il tuo vero amico, il tuo salvatore. Non tenerlo lontano, accoglilo nel tuo cuore, desideralo con tutto te stesso, e Dio ti darà una rivelazione come la diede a Pietro. Dio ti darà la rivelazione dell'amore di Dio, e allora le trappole del diavolo si dissolveranno. Voglio pregare con voi in questo momento. Signore, ti voglio pregare questa mattina per tutti quelli che siamo qui, Signore. Tu conosci la nostra vita. Tante volte forse noi non la conosciamo veramente, perché abbiamo vissuto per forza di inerzia, abbiamo vissuto per luoghi comuni. Ma grazie, perché tu ti vuoi rivelare. E come in quel momento hai rivelato la tua essenza a Pietro, così questa mattina io ti chiedo che ci possa essere una rivelazione nuova nella vita di quanti hanno amore per la verità, di quanti non si basano sulle proprie certezze e verità umane, ma di quanti come piccoli bambini, come semplici fanciulli, possono chiederti di rivelarti nella loro vita e di comprendere veramente se ti hanno incontrato, se stanno realizzando il tuo progetto, se hanno compreso quello che tu sei venuto a fare, se hanno compreso che tu hai pagato il debito. Sì, Signore, io ti chiedo una rivelazione nella mia vita ancora più grande, una rivelazione nella vita di questi cari. E grazie perché questa rivelazione tante volte viene nei momenti di crisi, di difficoltà. Io sento che ci sono tante sofferenze in molti. E in questo momento è come se Dio vi stesse dicendo: io voglio rivelarmi. Proprio nel letto di dolore, proprio nella difficoltà, proprio nella crisi che sta prendendo la tua vita. Lascia perdere le tue immagini, lascia perdere le tue idee e con semplicità chiedi a Dio di rivelarsi nella tua vita, perché questo ti farà beato, come fece beato Pietro in quel momento. Questa beatitudine questa mattina è per te, solo che puoi essere sincero e dire: Signore, voglio amare la verità, anche se mi farà male da una parte, però mi farà bene dall'altra. Anche se scoprirò che non posso fare niente per essere salvato, scoprirò che tu mi hai salvato per amore. Anche se scoprirò di non essere degno, scoprirò che tu mi hai fatto degno. Anche se scopro la mia fragilità, scoprirò la tua potenza, che si dimostra perfetta nella mia debolezza. E i miei occhi saranno su di te veramente. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo ora prepararci con la presentazione. Voglio invitare intanto i genitori avanti, Rita, Carlo. È una benedizione.